Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
L'indomani mi destai con la mente stranamente sgombra e con gran stupore nel mio letto. Ned e Conseil dovevano essere stati ricondotti anch'essi nella loro cabina, senza averne coscienza, e di quanto era avvenuto nella notte dovevano essere come me all'oscuro. Per chiarire il mistero potevo contare solo sul caso e sul futuro. Decisi d'uscire, ma ero libero o ancora prigioniero? Libero del tutto. Aprii perciò l'uscio, mi avviai per il corridoio e salii la scala centrale. I portelli, chiusi il giorno prima, erano spalancati. Salii sulla piattaforma. Ned Land e Conseil erano là ad attendermi. Li interrogai, ma non sapevano nulla. Vinti da un profondo sonno che offuscava ogni ricordo, s'erano stupiti anch'essi di trovarsi nel proprio letto. Quanto al Nautilus, ci parve calmo e misterioso come sempre. Procedeva in superficie a velocità ridotta e a bordo tutto pareva normale. Verso le 2 ero nel salone, intento a riordinare i miei appunti, quando l'uscio si aprì e comparve il capitano. Lo salutai, ma mi rispose appena con un cenno. Tornai al mio lavoro sperando in qualche spiegazione sugli avvenimenti della notte, ma non aprì bocca. Guardandolo, notai l'aria stanca, gli occhi arrossati dalla veglia, il viso attristato e addirittura addolorato. Andava avanti e indietro, prendeva un libro e lo posava, guardava gli strumenti senza notarne i dati. Pareva, insomma, senza requie. Finì col venirmi accanto e dirmi:
«Messia Connax, siete per caso medico?»
Non attendevo la domanda e stentai un attimo a rispondere.
«Lo siete?»
ripeté.
«Sì», risposi. «Ho esercitato per vari anni prima di entrare al museo». «Molto bene».
La risposta l'aveva evidentemente soddisfatto. Ignorando a che mirasse, attesi altre domande, cui avrei risposto in base alle circostanze.
«Messia Ronax», rispose, «accettereste di curare uno dei miei uomini?»
«Avete un malato?»
«Sì».
«Sono pronto a seguirvi».
«Venite allora».
Confesso che il cuore mi batteva forte. Non so perché, ma scorgevo un certo nesso fra il malessere di un marinaio e gli eventi del giorno prima. L'enigma mi preoccupava quanto il paziente. Il capitano mi condusse a poppa e mi fece entrare in una cabina attigua all'alloggiamento dell'equipaggio. Là, su un letto, giaceva un uomo d'una quarantina d'anni, dal volto energico e dalla fisionomia anglosassone. Mi chinai su di lui. Non era un malato, ma un ferito, la cui testa, avvolta in bende insanguinate, posava su due guanciali. Tolsi la fasciatura, ed egli fissandomi lasciò fare senza un lamento. La ferita era spaventosa. Il cranio, fracassato da un corpo contundente, lasciava intravedere la materia cerebrale, lesa in profondità. Sul flusso sanguigno s'erano formati coaguli violacei, e si capiva che oltre alla contusione c'era commozione cerebrale. Il respiro era lento e il viso contratto da moti spasmodici. Tastai il polso al ferito. Era intermittente. Le estremità stavano ormai raffreddandosi. E vidi così che la morte era prossima e che non potevo impedirla. Medicato l'infelice, lo bendai e mi rivolsi al capitano. «Cos'è stato a provocare la ferita?» chiesi.
«Che importanza ha?» rispose evasivamente. «Un urto del Nautilus ha spezzato una leva del motore, che ha colpito quest'uomo. Che dite di lui?»
Esitai a pronunciarmi.
«Potete parlare», disse il capitano. «Tanto non capisce il francese».
Guardai ancora il ferito e dissi:
«Fra un paio d'ore sarà morto. Nulla può salvarlo. Nulla».
La mano di Nemo si contrasse, e lacrime scesero da occhi che non credevo fatti per piangere.
Il mattino dopo salii sul ponte. C'era già il capitano che, al vedermi, si avvicinò. «Professore», mi disse. «Vi andrebbe un'escursione subacquea?»
«Coi miei compagni?»
«Sì, se ne hanno voglia.»
«Ai vostri comandi, capitano.»
«Andate a infilarvi allora agli scafandri.»
Del morto o moribondo non una sillaba. Raggiunsi Ned e Conseil e trasmisi la proposta del capitano. Conseil accettò subito e anche Ned si mostrò disposto ad accompagnarci. Erano le 8 del mattino. Mezz'ora dopo eravamo vestiti per la passeggiata e muniti di bombola e lampada. La doppia porta venne aperta e, guidati dal capitano accompagnato da una dozzina dei suoi, ponemmo piede a 10 metri di profondità sul terreno ove posava il Nautilus. Un lieve pendio conduceva a un fondale accidentato, profondo 25 metri, e totalmente diverso da quello percorso nella prima escursione. Qui non c'erano né sabbia fine né praterie sommerse. Riconobbi però subito la zona di cui il capitano ci faceva gli onori. Era il regno del corallo. La luce creava effetti spettacolari, rifrangendosi sulle ramificazioni dai colori accesi. Mi pareva di vedere quei tubi membranosi e cilindrici tremolare al moto dell'acqua, ed ero tentato di cogliere le fresche corolle ornate di tenui tentacoli, alcuni schiusi da poco, altri appena in via di formazione, mentre pesciolini guizzanti le sfioravano passando, a volo, come uccelli. Se però la mano s'accostava ai fiori viventi, alle sensitive animate, tutta la colonia si allarmava. Le candide corolle rientravano negli astucci scarlatti, i fiori sparivano alla vista e il cespuglio si trasformava in blocco sassoso. Dopo 2 ore di marcia giungemmo a 300 metri circa di profondità, ossia all'estremo limite in cui si forma il corallo. Là non c'erano però cespugli isolati o boschetti a basso fusto. Era invece una foresta immensa, una distesa da alberi dagli enormi tronchi pietrificati, congiunti da festoni d'eleganti plumarie, alghe marine screziate e marezzate. Passavamo senza inciampo sotto la loro alta cupola, sfumante nell'acqua buia, mentre ai piedi le tubipore, le meandrine, le astree, le fungie, le carofiglie formavano un tappeto costellato di gemme fulgenti. Che incredibile spettacolo! Il capitano si fermò, e anche noi lo imitammo. Nel volgermi vidi che gli uomini s'erano disposti a semicerchio, attorno a lui, e guardando più attentamente scorsi 4 di essi reggere sulle spalle un oggetto oblungo. Ci trovavamo al centro di un'ampia radura, circondata dagli alti fusti della foresta. Le lampade proiettavano una luce incerta, che faceva sembrare smisurate le ombre. In fondo allo spiazzo il buio tornava a farsi fitto, salvo pochi barlumi impigliati negli spigoli acuti dei coralli. Ned e Conseil m'erano accanto, e pensai che avremmo assistito a una scena insolita. A un cenno del capitano, uno degli uomini si fece avanti, e a pochi passi dalla croce cominciò a scavare una fossa, con un piccone tolto dalla cintura. Subito compresi. La radura era un cimitero, la buca una tomba, l'oggetto oblungo la salma dell'uomo morto nella notte. Il capitano e i suoi erano venuti a seppellire il compagno nella loro dimora posta in fondo all'oceano irraggiungibile. La buca andava poco a poco approfondendosi, mentre i pesci disturbati nella loro casa fuggivano da ogni parte. Udii risuonare sul calcare il ferro del piccone, che urtando in qualche selce nascosta sprizzò scintille. La fossa s'allargava e presto fu profonda abbastanza per accogliere la salma. I portatori allora s'avvicinarono e il corpo avvolto in bisso candido scese nella tomba umida. Il capitano Nemo a braccia conserte e gli amici che avevano ricambiato l'affetto del morto si inginocchiarono in preghiera. Io e i compagni ci inchinammo compuntamente. Quando tutto fu finito, capitano e marinai si rialzarono. Quindi, accostatisi alla tomba, si genuflessero un'ultima volta, allungando la mano in un estremo addio. Poi, il mesto corteo riprese la via del ritorno, ripassando sotto le volte della foresta, nei boschi e lungo i cespugli corallini, sempre salendo. Vedemmo infine i fanali di posizione, e la loro scia luminosa ci condusse al Nautilus. All'una eravamo a bordo. Inizia qui la seconda parte di questo viaggio sotto i mari. La prima si è conclusa con la toccante immagine del cimitero corallino, che molto mi ha impressionato. La vita del capitano Nemo si svolgeva tutta in quel mare immenso, nell'abisso più irraggiungibile, del quale s'era preparata anche la tomba. Nessun mostro oceanico sarebbe venuto a turbare l'estremo riposo degli abitanti del Nautilus, di quel gruppetto d'amici legati l'un l'altro in vita e in morte. «Al sicuro anche dall'uomo», aveva specificato il capitano. «Sempre quella diffidenza, scontrosa e senza cedimenti, per il consorzio umano». Non potevo più accontentarmi delle supposizioni che bastavano a Conseil. Lui continuava a scorgere nel capitano uno di quegli studiosi trascurati, che ricambiano l'indifferenza col disprezzo. Ai suoi occhi era un genio incompreso, che stanco delle delusioni terrene s'era rifugiato in quell'elemento impenetrabile, dove le sue inclinazioni potevano trovare libero sfogo. Tale ipotesi chiariva per me invece solo un aspetto del capitano Nemo. L'enigma della notte avanti, durante la quale eravamo stati imprigionati nel sonno e in una cella, la fretta precipitosa del capitano di togliermi di mano lo strumento col quale intendevo perlustrare il mare, la ferita mortale del marinaio, dovuta a un urto inspiegabile del Nautilus, tutto mi suggeriva altre motivazioni. No, il capitano Nemo non si limitava a evitare l'uomo. Il formidabile battello non serviva unicamente al suo bisogno di libertà, ma anche a ignote e terribili vendette. Nulla mi riesce però ancora chiaro. Scorgo un barlume appena nelle tenebre e devo limitarmi a scrivere, se così posso dire, sotto l'impulso del momento. Nulla ci vincola comunque al capitano, il quale sa benissimo che fuggire dal Nautilus è impossibile. Non siamo prigionieri sulla parola, quindi non ci trattiene il senso dell'onore. Siamo solo dei reclusi, dei prigionieri detti per finta cortesia, ospiti. Ned Land non ha rinunciato alla speranza di riottenere la libertà, e certo alla prima occasione che il caso gli offrirà se la darà a gambe. Farò anch'io come lui, e porterò con me non senza rimpianto i segreti che il capitano m'avrà concesso di scoprire. Come comportarmi con lui? Ammirarlo o odiarlo? Giudicarlo vittima o carnefice? Per essere sincero, fino in fondo mi piacerebbe compiere, prima di lasciarlo definitivamente, quel giro del mondo sotto i mari il cui avvio tanto m'ha entusiasmato. Mi piacerebbe vedere prima le tante meraviglie presenti in fondo al mare, ciò che nessuno ha mai scorto, anche se questa insaziata brama di sapere dovesse costarmi la vita. Che ho scoperto finora? Nulla, o quasi, avendo percorso appena 6.000 leghe attraverso il Pacifico. Eppure so che il Nautilus si sta avvicinando a terre abitate e che se capitasse l'occasione di fuggire sarebbe crudele sacrificare i compagni alla mia passione per l'ignoto. Dovrei seguirli, meglio anzi capeggiarli. Ma verrà l'occasione? Se la violenza lo priva della libertà, l'uomo la desidera, mentre il dotto, lo scienziato, la paventa. Il 28 gennaio, quando a mezzogiorno il Nautilus riemerse, si trovò a 9 gradi 4 primi di latitudine nord, in vista di una terra distante circa 8 miglia a ovest. Scorsi dapprima elevazioni alte non più di 600 metri e di forma insolita. Fatto il punto, tornai nel salone e quando esso venne trascritto sulla carta, vidi che ci trovavamo di fronte all'isola di Ceylon, la perla appesa al lobo della penisola indiana. In quel momento entrarono Nemo e il suo secondo. Il capitano dette un'occhiata alla carta e mi disse: «L'isola di Ceylon, terra celebre per le sue perle. Vi piacerebbe vedere un banco d'ostriche perlifere?»
«Certamente, capitano.»
«Bene, è cosa da nulla. Non ci saranno però i pescatori, perché la raccolta annuale non è ancora cominciata. Voi e i vostri compagni visiterete il banco di Manaar, e se per caso vi fosse già qualche pescatore zelante, lo vedremo all'opera.»
«D'accordo, capitano.»
A proposito, messie Aronnax, gli squali vi fanno paura?
Gli squali? La domanda, confesso, mi parve oziosa.
Beh,
insistette il capitano, e vi dirò che non sono troppo amico di quei pesci.
Noi ci abbiamo fatto invece l'abitudine, e col tempo sarà lo stesso anche per voi. Saremo comunque armati, e strada facendo potremo anche ammazzarne qualcuno. È una caccia interessante. A domattina presto, perciò, professore.
Detto ciò, con noncuranza uscì. Se qualcuno vi invitasse a cacciar l'orso nelle montagne svizzere, potreste dire: benissimo, domani andremo a caccia ad orsi. Se vi invitassero a dar la caccia al leone nelle pianure dell'Atlante o alla tigre nelle giungle indiane, sarebbe facile rispondere:
oh, 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 pare si debba andare a caccia di tigri o di leoni.
Se qualcuno vi propone però di cacciar lo squalo nel suo ambiente naturale, ci pensereste forse due volte prima di dir di sì. Con la mano m'asciugai la fronte imperlata di sudore freddo. Pensiamoci su un momento, mi dissi, e con calma. Dar la caccia all'ontre in una foresta sottomarina, come è accaduto nell'isola Crespo, vada. Ma passeggiare in fondo al mare, quando si è quasi certi di imbattersi in squali, è tutt'altra cosa. So che in certe zone, nelle isole Andamane specialmente, gli indigeni non han timore d'attaccarli con un coltello in una mano e un laccio nell'altra, ma so anche che molti di essi non tornano a casa vivi. Io poi non sono un indigeno, e quando anche lo fossi, non credo avrei torto a titubare. Eccomi così a sognare squali, e a pensare alle loro enormi fauci munite di molte file di denti, e capaci di troncare un uomo in due. Sentivo già perfino una fitta ai fianchi. Non mandava giù inoltre la spigliatezza con la quale il capitano mi aveva fatto l'infausto invito. Pareva si trattasse solo di snidare un innocua volpe in un bosco.
«Bene», mi dissi, «Conseil non verrà di certo, e ciò mi eviterà d'accompagnare il capitano». Sul buon senso di Ned Land, confesso, avevo dei dubbi. Il pericolo, per grave che fosse, stuzzicava sempre il suo temperamento bellicoso.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.